Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Cora. L'orco, il coccodrillo, Attila e alla fine il cannibale. È così che il ciclismo sta chiamando Eddy Merckx negli anni 70. Vince tutto, tutto lui. Vince ovunque si presenti. Nel fango, col sole, sul pavé, in salita, a cronometro. Ha cominciato nel marzo del 66 a Sanremo e non sapremo mai quanto grandi sarebbero stati i suoi avversari se fossero nati in un altro momento. Felice Gimondi, per esempio. Una carriera sfregiata dalla presenza di Merckx. È arrivato secondo alle sue spalle in due giri, un tour, un mondiale, una Sanremo, un giro delle Fiandre. Oppure quel ragazzo spagnolo, quel ragazzo che ha la sua stessa età e che per la prima volta aveva sfidato Merckx in Catalogna nel 68. Un introverso, un malinconico. Ha scelto la bicicletta per andare in fuga dalla sua vita. Viene dalla Mancia, la regione di Don Chisciotte, la terra secca dove i sogni sono visioni, le visioni sono fantasmi, i mulini a vento sono giganti. È cresciuto in Francia, tra i Pirenei, lungo le strade che hanno una scorza dura. E dura doveva essere la sua pelle per resistere al bullismo, all'ostilità che la gente del posto gli fa sentire, a lui spagnolo e a suo padre, un uomo semplice. All'inizio muratore in una centrale idroelettrica, poi boscaiolo, boscaiolo in Pineta, e alla fine cardatore di lana in una cooperativa. Con quello che guadagna ci si compra un chilo di pane. Così ogni volta che monta sul suo cavallo di ferro, la sua bicicletta, questo spagnolo si sente chiamato a un eccesso, a violare un limite, a fare un'impresa. Primo, per un senso di rivincita, e secondo perché c'è da battere Merckx, l'orco, il coccodrillo, il cannibale. Per lui, il nemico. Dal 69 al 74, Merckx vince il Tour de France 5 volte su 6. La sesta è del ragazzo spagnolo. E questa è la sua storia. Quel ragazzo si chiama Luis Ocaña.
Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Il Tour de France che Ocaña vince nell'estate del 73 è una specie di risarcimento del destino, una ricompensa con 2 anni di ritardo. Nel 71 Merckx ne ha già messi 2 da parte. Ocaña gli ha dato un soprannome. No, non il cannibale, lo chiama El Puta. Perché se sta bene attacca, ma quando è vulnerabile ha tanti amici in gruppo che gli fanno passare sereno la giornata. E non è giusto, pensa Ocaña. Forse perché lui amici non ne ha. Il tour del 71 era partito dal nord, passava da Roubaix, dal Belgio, puntava alla fine verso le Alpi e i Pirenei. Di Ocaña Merckx diceva che corresse con troppo cuore e poca testa, senza calcoli. Il suo ciclismo era un corpo a corpo, come per i pugili di un tempo a mani nude. Per 3 volte in 4 giorni, Ocaña aveva mandato Merckx KO. Il belga soffre il caldo, lo spagnolo patisce il freddo. Quando era partito per le tappe delle Alpi, Ocaña aveva detto: «Oggi metto a terra Merckx, oppure lui mette a terra me». Gli aveva dato 10 minuti e mezzo di distacco. Mai, mai nessuno ha dato 10 minuti e mezzo di distacco a Merckx. Ma Merckx gliene aveva recuperati quasi 3, facendosi 251 km di fuga verso Marsiglia, trasformando una tappa banale in un'imboscata. Quando a Ocaña restavano più di 7 minuti di vantaggio sui Pirenei, eccolo il destino, le cose che vanno in un'altra maniera. C'è Fuente in fuga. Il caldo diventa all'improvviso una giornata buia. Un pomeriggio così i francesi lo chiamano Dantesque, per dare il senso di un viaggio all'inferno. E verso la cima del Col de Menté non si vede niente, comincia a piovere. Merckx scatta e Ocaña gli va a ruota. In discesa beccano una bomba d'acqua. Il giornalista Gianni Mura dirà che ci sono chicchi di grandine grossi come uova di piccione. Merckx sbanda, va a sbattere contro un muretto e resta in piedi. Ocaña invece rimbalza al centro della strada, in mezzo al fango. L'olandese Zoetemelk arriva da dietro, non frena, lo travolge. Ocaña devono portarlo in elicottero all'ospedale di Saint-Gaudens. Merckx sente tutto dalla radio e allora capisce perché la gente per la strada ai confini con la Spagna adesso gli tiri pietre e sputi, sputi e pietre. All'arrivo dice che la maglia gialla non la vuole, non la merita. Vorrebbe evitare di indossarla anche il giorno dopo, ma non si può. Mezzo secolo più tardi, ancora non sappiamo come sarebbe finito quel tour del 71 senza la caduta. Sappiamo che l'odio di Ocaña per Merckx cominciò a scongelarsi.
Va porter ce maillot jaune avec de nombreuses minutes et une avance considérable. Le voici, Luis Ocaña, fantastique vainqueur de cette étape, une étape qui nous rappelle les exploits de Koblet, de Coppi, de Merckx, d'Anquetil. Une grande journée pour le sport cycliste, une grande journée pour Luis Ocaña.
Odio, oppure come lo vogliamo chiamare. Per Ocaña, Merckx era un'ossessione, un fantasma, un mulino a vento. Aveva chiamato il suo pastore tedesco come il belga, così diceva poteva dargli degli ordini.
Merckx, vieni qua. Merckx, seduto. Merckx, accuccia.
La sera prima di una corsa in Belgio, Ocaña aveva sfidato Merckx a bere, non il cane, Merckx Eddie. E vediamo chi regge. Erano andati avanti con una bottiglia di vodka, poi una di gin. Raccontano che non ci fu un vincitore, finì in pareggio, diciamo così. I meccanici dovettero aiutare Merckx a salire in camera, mentre Ocaña era salito con le sue gambe. Ma il giorno dopo, maledetto, in bicicletta aveva vinto Merckx. Aveva cominciato a disprezzarlo al Tour del 70 perché Eddie aveva la corsa in mano, era in maglia gialla, eppure era andato a inseguirlo con tutta la squadra per non fargli vincere neanche una tappa. E allora eccoci qua, nell'estate del 73, Merckx è reduce dai successi alla Vuelta in Spagna e al Giro d'Italia, e in Francia decide di non presentarsi. Tutti aspettano Ocaña, vediamo che sa fare. Per 3 volte si è ritirato, non si è mai piazzato più su del 31esimo posto, e stavolta è condannato alla gloria. Sulla bici porta il numero 51, lo stesso di Merckx quando aveva vinto la prima volta. E Ocaña non fallisce, il tour sarà suo. Anche stavolta però non sapremo mai come sarebbe andata se ci fosse stato il duello. Sappiamo che Ocaña cadde ancora. Continuò la corsa con un dolore alle costole per non perdere la sua occasione, rasserenato dall'arrivo di Josiane, la sua moglie francese, spaventata. Il tour non le diede l'accredito. Il poeta Alfonso Gatto, inviato per l'Unità, scrisse che si trattava di una corsa segnata dalla sua febbrile castità. Josiane dovette fare tutto di nascosto, preparare i bocadillos con aglio, olio, jamon, entrare in camera quando nessuno la vedeva e uscirne prima che passasse il medico.
Je faisais les commentaires pour la radio et bon, certains qui étaient le meilleur et que j'ai dit qu'il a gagné le tour parce qu'il était le meilleur.
Questa è la voce di Merckx. dice che nel 73 commentava il tour per la radio e sapeva chi fosse il più forte: Ocaña. Lo spagnolo aveva conosciuto Josiane la sera che aveva vinto un gran premio a Saint-Pierre-du-Mont. Era la ragazza incaricata di consegnargli i fiori, figlia di un camionista. Aveva già un bambino, Jean-Louis, e presto sarebbe arrivata Sylvie. Si sposano la notte di Natale del 66, benedetti dall'abate Joseph Massy, un prete che una volta era andato in bicicletta fino a Roma, da Papa Giovanni XXIII, per chiedergli di trasformare un'antica cappella abbandonata in un piccolo tempio per ciclismi. Luis aveva conosciuto Josiane quando faceva ancora in parte il falegname e ogni giorno pedalava per 28 chilometri pur di vederla, col suo carattere aspro, puntiglioso. Al principale, che lo rimproverava di continuo, una volta tirò addosso un martello. Mandò in frantumi la porta di vetro, fu licenziato. E Josiane, incinta, dovette andare a lavorare come segretaria in uno studio medico. E la bicicletta diventò il cavallo della rivincita. In Luis aveva creduto Pierre Cescutti, scopritore di talenti, radici friulane, imprenditore nel settore dell'edilizia, eroe di guerra. Era stato fra i primi a entrare nel bunker di Hitler a Berlino e aveva scoperto un sacco di bottiglie di vino pregiato giù, in cantina. E quella sera si ubriacò per la prima e ultima volta nella sua vita. Ha trascorso la vecchiaia girando le scuole di Francia a parlare di resistenza ai bambini. E gli piaceva disegnare, aveva spinto Ocaña a dipingere, perché con i colori, diceva, avrebbe dato pace al suo cuore di cane arrabbiato.
Son père est décédé en 68 dans des souffrances terribles. Et lui disait toujours après, disait moi si un jour j'apprenais que j'avais une sale maladie, je mettrais fin à mes jours.
Qui Josiane sta rivelando cosa le disse Luis un giorno. Se dovessi ammalarmi come mio padre, mi ammazzerei. I quadri di Luis erano delicati, compreso il ritratto che fece di suo padre, col quale il rapporto si era sfilacciato, come fra molti padri e molti figli, fino al giorno in cui era arrivato in ospedale a Mont-de-Marsan, dove stava morendo il padre per un tumore allo stomaco, e gli aveva messo la maglia di campione di Spagna sul letto. Nella biografia di Ocaña, scritta da Carlos Arribas, c'è scritto che forse tutto questo ha a che fare con l'ultimo gesto di Luis. Nel maggio del 94 telefona al suo amico Juan e gli dice di aver litigato con Josiane. Ocaña si era innamorato di una ragazza molto più giovane di lui. Si chiama Mary Jo, figlia di un ex ciclista spagnolo, e le aveva promesso che avrebbe lasciato sua moglie. Chiama la ragazza, le dice che sta per ammazzarsi, per farla finita. E a ora di pranzo si sente uno sparo dalle cantine della sua tenuta, a Copain d'Armagnac. Ocaña ha un foro alla tempia sinistra. Strano, perché lui non è mancino. L'autopsia rivela una dose d'alcol oltre misura. Il funerale si celebra nella stessa chiesa del matrimonio e di nuovo c'è l'abate. Ma a suicidio non credono né la madre di Ocaña né i suoi fratelli. Presentano una denuncia per omicidio contro ignoti. Il figlio Jean-Louis arriverà a denunciare Josiane, ma l'inchiesta conclude che suicidio fu. Ocaña aveva perso l'occhio sinistro in un incidente e aveva preso l'epatite per le trasfusioni. Aveva paura di morire come suo padre. Josiane non si è risposata. Conserva le ceneri di Luis dentro un'urna. Questo ragazzo che fu scalatore e pittore, un gigante, un sognatore, una contraddizione. L'Ocaña comunista e antifranchista si era nel frattempo votato al sostegno di Le Pen. La sua ribellione giovanile era diventata ossessione per l'ordine. Da padre di un ragazzo che metteva l'orecchino e di una figlia fidanzata con un italiano più grande di lei. Josiane ha detto che nella sua vita Luis aveva letto un solo libro, Don Chisciotte, quello dei mulini a vento.
Thank you. Balzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.